Dalla crisi dell'alloggio ad un altro tema, le escursioni organizzate dal Centro di Dialettologia e Etnografia. Allora, con noi c'è Francesca Luisoni, che è collaboratrice scientifica appunto del Centro di Dialettologia e di Etnografia, con la quale parliamo di una nuova serie molto interessante di escursioni organizzata appunto dal centro a margine della pubblicazione del volume Sguardi Divini, Cappelle Dipinti Murali Devozionali del Sopraceneri. Quindi cappelle, dipinti murali devozionali del Sopraceneri. Le cappelle e dipinti murali devozionali, lo ricordo, sono tra le testimonianze culturali che più contrassegnano, che più caratterizzano le valli ticinesi della Svizzera italiana, ma siamo a tal punto abituati alla loro presenza quando camminiamo, quando passeggiamo, insomma quando facciamo un'escursione, che quasi non li percepiamo più. Eppure nel solo Sopraceneri oggi se ne contano ancora, pensate un po', 3621, un numero impressionante. Francesca Luisoni, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito e un buongiorno a tutte e a tutti. Sì, un numero impressionante, dice bene Antonio, non siamo più abituati, siamo così abituati a vederli che non ci rendiamo conto della loro diffusione, o che magari non ci siamo mai posti il numero di quante queste possano essere. Ed è proprio un po' per quello che come centro abbiamo ideato questa serie di escursioni, proprio perché va bene raccogliere i dati in un inventario, è utile, è necessario anche proprio per quantificare, per capire anche cosa tramandare, ma è assolutamente anche bello, affascinante, importante uscire sul territorio, vederli e vedere anche cosa ci sta dietro alla costruzione di queste cappelle.
Ecco, tra l'altro le edicole e gli affreschi, le chiamate queste cappelle anche edicole, giusto?
Sì, anche edicole, si chiamano anche piloni un po' dall'area geografica dove ci troviamo e anche un po' dalla dimensione, no? Se pensiamo all'edicola è proprio quella più piccola, più minuta, mentre c'è la cappella più grande, magari anche come edificio che si può entrare, vi si può dire messa, c'è un piccolo altare, si può stare tra le pareti, ecco, sì. Poi ci sono le semplici nicchie votive, gli affreschi sugli edifici delle abitazioni, beh, hanno forme anche molto diverse, sono frutto di un'espressione popolare molto forte.
Difatti, appunto, adesso leggo l'edicola e gli affreschi, sono per lo più segni materiali di devozione voluti da individui, famiglie o gruppi anche per invocare la protezione divina. Sono posti negli abitati, lungo le vie che li collegano ai campi, ai pascoli, ai maggenghi, e non di rado si collocano in posizioni ben visibili fin da grandi distanze. Allora, tornando indietro nel tempo, la nostra popolazione era una popolazione, Francesca Luisoni, molto devota.
Era una popolazione decisamente molto più legata a quello che era il divino rispetto a oggi, ma già solo qualche anno fa. E questo segno, questa presenza ce lo testimoniano. Possiamo leggere proprio questo fenomeno e la sua diffusione e capire in che modo la gente cercava di rapportarsi. Va detto che queste espressioni, le cappelle e i dipinti, sono particolarmente interessanti perché non sono costruiti dalle istituzioni, quindi non sono costruite dalle parrocchie o per volere, se non raramente, fanno eccezione magari le Vie Crucis, ma sono un'espressione proprio del singolo, della famiglia, quindi un'espressione più intima, un bisogno più intimo, più proprio di voler votarsi a un qualche santo, diremmo oggi, o soprattutto anche alle Madonne, però proprio per questo venivano collocate in punti particolari, quindi nel territorio, come oggi non potremmo magari più fare, andare a collocare così semplicemente una cappella, quindi in qualche modo ci si appropriava dello spazio, ma dall'altra parte si proteggeva lo spazio e con questo gesto privato però si faceva anche un'azione collettiva, diventava un segno di protezione per tutte le persone che ci passavano davanti.
Per chi passava, per chi transitava davanti. Tra l'altro, parlando appunto di cappelle, di queste edicole, insomma anche di questi affreschi, di questi dipinti murali devozionali, beh, va detto che c'è un aspetto assolutamente storico, un aspetto popolare, questo assolutamente anche, e c'è anche un aspetto artistico. Allora, come arte sacra, che valore hanno questi affreschi e queste cappelle?
Ma hanno un grande valore, nel senso che le testimonianze più antiche sono del 400, soprattutto in Val di Blegno, anche in posti che magari uno non pensa, in cappelle in mezzo ai campi, si vedono delle opere ancora risalenti alle botteghe dei Serignesi, quindi siamo nel 400 e poi pittore delle cappelle più conosciuto e più noto in Ticino è Giovanni Antonio Vanoni, di cui solo tra dipinti e cappelle noi abbiamo censito 118 occorrenze sul territorio. Hanno un'importanza molto forte da questo punto di vista, ma oggi con l'inventario che abbiamo reso pubblico lo scorso anno come centro e che abbiamo fatto grazie a diverse operatrici e operatori sul territorio, nonché enti, andiamo proprio a vedere il patrimonio in tutta la sua complessità e ci sganciamo anche un po' da questa storia più recente che magari voleva solo mettere le cappelle più belle, i dipinti più belli. Quindi andiamo a prendere il fenomeno popolare in tutta la sua complessità.
Quindi prevale l'aspetto, il fenomeno popolare più che l'aspetto, il dipinto è stato realizzato da, e ci può stare. Allora veniamo alle escursioni. Si parte domenica prossima ed è per quello che Francesca Luisoni oggi è con noi, perché lei sarà tra l'altro la guida dell'escursione a Giumaglio, per le vie di Giumaglio, tra devozione privata e devozione collettiva.
Esatto, partiamo domenica da Giumaglio, un'escursione che organizziamo in collaborazione con l'Associazione per il Patrimonio Artistico e Architettonico di Vallemaggia, l'APAS. Per questo con me ci sarà anche Uria Cerini, geografo e geologo, nonché docente come guida. E Giumaglio è un caso molto, molto interessante perché ha veramente numerose cappelle, ma anche delle cappelle questa devozione privata e devozione collettiva, perché in quel territorio troviamo ancora oggi delle cappelle fatte da famiglie nel Settecento che andavano a segnare i confini, se vogliamo, dell'abitato, quindi anche a porsi, quindi la cappella anche come segno di appartenenza del proprio territorio, anche segno di farsi vedere, di farsi notare, e abbiamo un'infinità, potremmo dire, visto quanto è piccolo il territorio, di dipinti murali che vanno e cappelle che vanno dal Settecento alla seconda metà del Novecento. Sarà un percorso molto semplice in paese, l'escursione a oggi è tutta esaurita, siamo una trentina di persone, ma abbiamo ancora due escursioni, dicevamo, una Giornico il 26 aprile e poi il 10 maggio a Brissago.
E c'è interesse attorno a queste escursioni e soprattutto attorno a questo tema delle cappelle, insomma, che sono disseminate sul nostro territorio. Va detto, ne parlavo già col suo direttore Ostinelli, Paolo Ostinelli, direttore appunto del Centro di Dialettologia e di Etnografia del DEX, che sono più che altro sparse nel sopraceneri rispetto al sottoceneri, è giusto? Ricordo bene?
Sì, sono più che altro sparse nel sopracenere, adesso stiamo completando l'inventario anche per il sottocenere, fondamentalmente perché è un'altra tipologia di territorio, quindi anche questa necessità che c'era soprattutto di transumanza verso le Alpi le porta anche a essere diffuse fuori dal paese e verso la montagna. E in più nei borghi nei villaggi si sono conservate meglio perché è chiaro, il sottoceneri è stato anche tanto oggetto di urbanizzazione, di una gestione edilizia diversa del territorio, quindi tante di queste testimonianze oggi non sono più leggibili. Dopo risulta difficile anche capire quali c'erano quando come è mutato il territorio in questo senso.
Un'ultima curiosità, Francesca Luisoni, per quanto riguarda le zone di confine in Italia, le troviamo anche in Italia? Penso alla Lombardia, al Piemonte.
Sì, ne troviamo tante. Io di recente ero a camminare lungo il lago di Garda e lì ce ne sono altrettante quante in Valmaggia, mi viene da dire, così come percezione mia personale. Sì, ci sono, è un fenomeno che non si chiude nei confini ticinesi, ma è un fenomeno diffuso a sud dell'Arco Alpino che troviamo. Ci sono anche altri progetti di inventari analoghi ai nostri nelle valli vicine al Canton Ticino, sì. È certo che l'occasione è proprio quella di scoprirle e di uscire a vedere questo patrimonio, perché sulla carta ha un impatto, ma è bello poterlo guardare.
Beh, poi ci sono anche le vostre pubblicazioni che aiutano, quindi completano quello che è un inventario che state realizzando, che è assolutamente di grande valore. Francesca Luisoni, grazie per essere stata con noi oggi, collaboratrice scientifica del Centro di Dialettologia e di Etnografia del DEX, il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Grazie, buona giornata e buon lavoro con le vostre escursioni.
Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Beh, l'invito è quello di consultare il sito internet del centro dove trovate i dettagli per le prossime escursioni.
E trovate anche, tra l'altro, lo aggiungo io, il vostro volumetto in formato PDF, giusto? Che è interessante.
Sì, c'è un volumetto in formato PDF che è un po' un sunto del volume grande e quindi trovate tutto e anche tutte le altre pubblicazioni del centro.
Ottimo, grazie, buona giornata. E allora,
grazie ancora a voi, buona giornata e buon lavoro.
Da una segnalazione ad un'altra segnalazione importante, mercoledì prossimo, 22 aprile, a Castagnola, ci sarà in piazza Carlo Cattaneo un'interessante conferenza, Grand Tour alle radici dell'Occidente fra Europa e Svizzera. E con noi c'è oggi Lavinia Galli, che è storica dell'arte e curatrice della mostra Meraviglie del Grand Tour, che si tiene presso il Museo Pol di Pezzoli di Milano fino al prossimo 4 maggio alle radici dell'Occidente. Fra Europa e Svizzera, e questa invece è la conferenza organizzata dalla SASI, che è l'associazione delle storiche e degli storici d'arte della Svizzera italiana, e appunto hanno voluto dedicare al Grand Tour questa serata speciale, alla quale appunto parteciperà anche Lavinia Galli, che saluto. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno e grazie per l'invito e l'interesse.
Grazie a lei. Allora, cerchiamo di capire cos'è il Grand Tour, che non era soltanto una forma di turismo dell'epoca, ma era qualcosa di più, insomma, rispetto alla forma, a una forma di turismo dell'epoca.
Sì, devo dire, è molto importante. Intanto la parola turismo viene proprio da Grand Tour, per cui sono i primi viaggi che portano i viaggiatori, soprattutto del nord Europa, principalmente inglesi, ma anche tedeschi, francesi, persino russi, a muoversi verso il sud Europa in un itinerario di formazione culturale che completava la formazione, diciamo, sui libri dei giovani. Si avveniva tra i 20 e i 22 anni e durava fino dai 6 mesi fino ai 2 anni e portava questi giovani a avvicinarsi verso il sud per conoscere dal vivo le bellezze dell'antichità classica, e la meta principale ovviamente era Roma, che ne custodiva la maggior parte, ma l'itinerario passava dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Italia. La parola Grand Tour si cita per la prima volta nel 1670 in un libro, Voyage d'Italie di Richard Lassalle. E poi diventa da Grand Tour di Francia e Giro d'Italia diventa invece l'unica parola per identificare questo viaggio di formazione culturale.
E in questo affascinante itinerario, Lavinia Galli, la Svizzera occupava un ruolo tutt'altro che marginale, insomma, era la porta naturale verso il sud attraverso i grandi valichi alpini, il Sempione, il San Gottardo, il Gran San Bernardo. La Confederazione era una tappa obbligata per i viaggiatori.
Sì, e di questo, diciamo, ovviamente in una sorta di Sturm und Drang, oltre alle bellezze architettoniche e per cui create dall'uomo, c'era anche il contatto con la natura, con le Alpi, e i valichi alpini bisognava ovviamente passarli in estate e cercando quelli più bassi, no? Perché non esistendo i trafori all'epoca. C'erano tante strade che portavano in Italia, per esempio i francesi passavano dal Moncenisio, però appunto chi arrivava invece dalla Germania passava per esempio dalla Svizzera, e di questo parlerà Attilio Brilli, che sarà con me il secondo conferenziere della conferenza del 22 aprile. E Attilio Brilli è sicuramente lo storico del turismo e del Grand Tour più famoso d'Italia, ma direi che la sua importanza valica anche i confini nazionali per la quantità di volumi che ha dedicato a questo tema.
Certo, sarete a Castagnola, lo abbiamo detto, il 22 aprile, mercoledì prossimo alle 18, nella sala, credo, dell'ex municipio di Castagnola, in piazza Carlo Cattaneo 1. Va detto che la conferenza, Lavinia Galli, si svolge in parallelo. Vorrei parlare anche della vostra mostra, la mostra Meraviglie del Grand Tour, che si tiene presso il Museo Pol di Pezzoli di Milano fino al prossimo 4 maggio e lei appunto è la curatrice di questa mostra e di questa esposizione e vale la pena dire quello che c'è e quello che si può vedere.
Certo, devo dire è un'occasione unica che suggerirei di non perdere perché siamo riusciti grazie ad uno scambio col Metropolitan Museum di New York ad ottenere un dipinto davvero eccezionale, il dipinto che è quasi il simbolo del Grand Tour. Si tratta del dipinto Roma Antica, dipinto nel 1757 a Roma dal vedutista Giovanni Paolo Panini, che è un incredibile affresco di 3 metri per 2, in cui sono inseriti in una galleria immaginaria 45 quadri che sono vedute di singoli monumenti dell'antica Roma e una ventina di statue, le più famose statue dell'antichità. È una sorta di sintesi mentale, di souvenir dei souvenir, uno sforzo eccezionale che lui fa per un personaggio importantissimo, il duca di Choiseul, che diventerà il ministro delle finanze di Luigi XV. E a questo grande dipinto sono accostate altri oggetti che raccontano, diciamo, della volontà dei Grand Tourist di portare a casa un ricordo di quello che era il viaggio più eccezionale che avrebbero compiuto nella loro vita. Quindi il visitatore potrà poi muoversi nella sala delle vedute, dove troverà l'unico Panini che si conservi nel nord Italia e in particolare a Milano, interno di Pantheon monumentale giunto 2 anni fa in dono al museo, e delle vedute di Gaspar Van Wittel, e poi nella sala dei souvenir troviamo degli oggetti davvero curiosissimi sono tanto raffinati quanto difficili da individuare nei musei, una collezione di ventagli del Grand Tour, di gioielli micromosaico, di guide.
Quindi c'è parecchio, c'è tanto da vedere, quindi ricordo la mostra si tiene presso il Museo Pol di Pezzoli di Milano fino al 4 maggio prossimo, è interessante perché si può vedere dal vivo insomma quello che è stato questo straordinario fenomeno culturale che fu il Grand Tour e appunto si può vedere anche come sono state ripercorse le tappe attraverso i resoconti dei grandi viaggiatori del passato e attraverso anche dei dipinti davvero di straordinaria qualità e valore. Grazie a Lavinia Galli, storica dell'arte, curatrice appunto della mostra Meraviglia del Grand Tour, che sarà a Lugano a Castagnola mercoledì prossimo 22 aprile alla conferenza organizzata dall'Associazione Storici dell'Arte della Svizzera Italiana alle radici dell'Occidente fra Europa e Svizzera, il Grand Tour. Grazie mille e buona giornata, grazie.
Grazie, a presto allora, arrivederci.